Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
In questa domenica la parola di Dio ci invita a considerare l'uso che facciamo dei beni materiali, in particolare delle ricchezze, e ci chiede di non essere servi dei beni materiali, ma figli di quel Padre che ci ha insegnato ad amare. Ecco, per questo iniziamo chiedendo perdono dei nostri immancabili errori, peccati, come siamo fragili creature, e accogliamo l'abbraccio della misericordia che ci perdona e ci libera. La prima lettura, profeta Amos, 700 anni avanti Cristo, fotografa una situazione di ricchezza esasperata, per cui l'ingiustizia, la violenza, soprattutto la mancanza di rispetto per i più poveri, per i più bisognosi, pur di guadagnare, diventa lecito qualunque cosa, e questo è il grave peccato davanti a Dio. Nella seconda lettura Paolo scrive a Timoteo e dice di pregare per tutti i governanti, e quasi viene direi a taglio anche per noi, viste le votazioni di domenica prossima. E il motivo è di avere una vita abbastanza dignitosa e serena da potersi dedicare a Dio e al servizio dei fratelli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: chi è fedele in cose da poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli alla ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli alla ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. È parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
La parola finale del Vangelo di stamattina è un po' la sintesi del tema che ci viene chiesto di meditare. Non potete servire Dio e la ricchezza, dove ricchezza va inteso in questo caso la cupidigia di possedere, cioè quella brama insaziabile che non si accontenta. E meditare su questa affermazione del Vangelo non vuol dire semplicemente fare una riflessione morale su ciò che è bene, ciò che è male. Direi che fino a lì ci arriviamo, perché non facciamo fatica a capire dove c'è l'ingiustizia e dove c'è invece il giusto compenso di lavoro, di prestazioni, di servizi. No, qui c'è una lettura più profonda in questo servire. Servire vuol dire essere a servizio, vuol dire avere un padrone, vuol dire avere qualcuno a cui tu hai votato la tua vita. Allora Gesù dice: non potete servire due padroni, o direte uno o l'altro. Ma poi questa frase finale, molto importante: servire Dio o servire le ricchezze è una scelta. Una scelta fra una visione terra-terra, dove io penso che la mia vita è solo questa fisica, terrena che sto in questo momento vivendo e quindi devo risolvere le mie cose come posso, o invece una visione che mette Dio al primo posto, e allora la mia vita inizia su questa terra, ma ha un vero sviluppo di vita completa quando tutto quello che avremo seminato in questa vita terrena fiorirà. E che cosa fiorirà? Che cosa passa la dogana della morte? Cosa ci portiamo al di là per la vita nuova che Dio, Padre, Figlio, Spirito, la Santissima Trinità ci hanno garantito? Allora, siamo davanti a una scelta. Concretizzo questa scelta. Il comportamento di Gesù è la prima proposta. È bellissimo riflettere sul fatto che un Dio decide di sporcarsi di terra, cioè di prendere la vicenda umana, di farla sua, di incarnarsi, di vivere una vita umana, e quindi ha a che fare anche lui con i beni materiali. La presenza di Cristo nella nostra vita terrena intanto ci dice che i beni sono una cosa positiva. Il cristiano non disprezza i beni, la gioia, la felicità, ma anche lo star bene. Mi piace ripensare Gesù che non disdegnava mai un invito a pranzo. Ecco, se voi rileggiamo insieme il Vangelo, ci accorgiamo che le sue scelte non erano tanto legate alla materialità del fatto in sé, ma sapeva all'interno delle vicende umane cercare quei valori, l'amicizia, il perdono, l'incoraggiamento, l'approvazione, che Gesù portava anche in queste manifestazioni terrene, dove comunque lui le viveva con gioia, ma ancora molto di più, perché proprio in una cena che noi chiamiamo l'ultima, proprio perché precede di poche ore il suo sacrificio, il suo donarsi, il suo farsi cibo per tutti noi, il suo prendersi cura. Ecco, io rileggo davvero Gesù come colui che si è preso cura delle persone. Quando lui la incontrava, era il bene della persona che lo interessava. Ecco, quando nell'ultima cena raccoglie attorno a sé gli amici più cari, fa fare un salto di qualità alla presenza di un bene materiale come il pane, che da quel momento si trasforma nel corpo e sangue suo, spezzato, sacrificato per noi, e diventa un cibo per la vita eterna. L'umano del pane e il divino del suo sangue uniti profondamente anche questa mattina nella nostra celebrazione. Il contatto diretto col divino, quindi con Dio presente realmente, ma in un fatto umano concreto che dà veramente, direi, gioia e sostanza di vita eterna al nostro vivere di tutti i giorni. È quello che poi troviamo nei sacramenti, dove prendiamo il matrimonio, un uomo e una donna che si amano, e proprio in quell'amarsi fisico c'è presente il sacramento. Dio è presente e benedice. Nel generare i figli, nel generarli alla vita definitiva nel battesimo, con quell'acqua, segno umano, ma una vita divina che entra in quella creatura per tutta l'eternità. Ecco, mi pare molto bello questo. I beni materiali diventano strumento di vita divina, diventano passaggio molto concreto, senza andare a cercare cose difficili, per sapere che Dio è con noi tutti i momenti e che benedice tutta la nostra vita. Questo è l'esempio di Gesù. Ma poi Gesù si identifica con il povero. Questo è chiarissimo nel Vangelo. In particolare tutti ricordiamo quella pagina meravigliosa del capitolo 25 di Matteo, quando descrive quello che potrebbe essere un'allusione a un giudizio finale. Avevo fame, avevo sete. E Gesù che conclude: tutto quello che tu hai fatto a un bisognoso, l'hai fatto a me. L'identificazione concreta del divino, di Dio stesso, che non devo cercare in una chiesa, devo cercarlo nella relazione col fratello, perché è lì che il Signore mi parla. Nella chiesa mi nutro con questo pane indispensabile, con la preghiera scaldo il mio cuore, approfondisco le motivazioni, importantissimo. Ma se poi voglio cercare davvero l'incontro col Signore, è nell'uso dei beni materiali, è nelle decisioni che prendo, è nel mio modo di vivere quotidiano, sia in famiglia sia nel lavoro. Allora capite che non puoi servire Dio e le ricchezze, non è un precetto semplicemente di modi di vivere, ma è una scelta. Difatti, se voi ricordate, lo leggiamo all'inizio della Quaresima di solito, il tentatore, quelle tre tentazioni che il diavolo fa a Gesù, sono proprio esattamente il contrario. Prendi quella pietra, trasformala in pane. Allora capite che è un uso magico dei beni materiali che non appartiene a Cristo, che lo rifiuta categoricamente. Il lavoro di trasformazione, il lavoro umano, la dignità dell'uomo è fondamentale. Capite che allora servire Dio vuol dire aprire tutti i problemi del lavoro, della dignità, della dottrina sociale, della Chiesa, della giustizia. Allora il diavolo lo tenta di semplificare in maniera magica, oppure peggio ancora quando gli dice: se mi adorerai, adorare il diavolo. Quante persone oggi, pur di fare i soldi, adorano il diavolo, nel senso che ne prendono la sua logica e vivono secondo la sua logica. Forse vi è scappato qualche volta la frase: ma quello è un diavolo. E non avete sbagliato, perché quando vedete che una persona calpesta un'altra persona o disprezza addirittura categorie di persone, o si dimentica che il mondo di 8 miliardi di persone oggi non vive come viviamo noi in certe regioni del mondo, allora a quel punto davvero è adorare il diavolo. Allora scegliamo, non puoi servire Dio e la ricchezza, dobbiamo scegliere. E allora la scelta di Cristo mi pare quella che siamo qui a fare tutti insieme, ben sapendo che averlo capito qui nella testa non vuol dire averlo come capacità del nostro cuore. Questa è la nostra storia di tutti i giorni, ma io penso che lo viviamo, no? Di dire: Signore, sono qui davanti a te, ma certo che scelgo te, ti voglio bene, voglio seguire il tuo esempio. Poi ci troviamo nelle realtà umane dove tante volte scendiamo al compromesso, e qui c'è la misericordia del Signore, purché non sia un progetto. Un conto è la fragilità di chi non riesce a mettere in pratica quello che vuole e che crede. Un conto è quello che fa un progetto di male e lo realizza. Lì non c'è misericordia. La misericordia è per il figlio che ti ama, è un padre che ci ama. E certo è misericordioso, vuole il nostro bene. Vede che lo vorremmo anche noi, vede che facciamo il proposito di essere a servizio dei fratelli. E poi la fragilità umana che ci blocca tante volte, allora abbraccio di misericordia. Ma quando la politica, l'economia, le multinazionali, la borsa, che in questo momento sta diventando chiaro per tutti, ti fa alzare il prezzo del gas o dell'energia elettrica per pura speculazione di chi ha in mano le cartelle di queste ricchezze, di questi strumenti indispensabili alla nostra vita di oggi, lì c'è un progetto di male, lì non c'è misericordia, lì bisogna lottare contro queste cose proprio in nome del Vangelo. Allora concludo. Perché il Vangelo ha usato una parola, parla di ricchezza giusta e di ricchezza ingiusta. La ricchezza giusta, voglio dire, ricchezza giusta vuol dire anche i beni materiali, anche i soldi, sono giusti quando servono per amare le persone. Papà e mamma che nutrono la propria famiglia, sacrosanto. Io auguro a tutti di avere tutti i mezzi per poter educare nel modo migliore, ma migliore in tutti i sensi, fisico, spirituale, morale, i propri figli. Quante persone ne sono privi nel mondo. quindi una ricchezza giusta è quando ti permette di amare, di generare più vita. Ci sono dei santi, Don Bosco per primo, Madre Teresa, hanno manovrato miliardi, ma non si sono attaccati alle loro mani, sono diventati ospedali, aiuto ai poveri, scuole. Pensate a Don Antonio Gavinelli, che ricostruisce due volte questa chiesa e costruisce la chiesa di Don Bosco nel quartiere Samena, rimette in piedi l'istituto dopo la guerra. E quanti soldi sono passati nelle sue mani? Ricchezza benedetta da Dio che permette di vivere, di creare più vita, di dare dignità alle persone, scuole, centri di educazione, accoglienza degli orfani. Ecco cosa vuol dire quella statua di bronzo che abbiamo qui davanti alla chiesa, per ringraziare un uomo che ha saputo usare la ricchezza benedetta da Dio. Ma poi c'è la ricchezza che invece è veramente maledetta, che noi non dobbiamo servire, ed è tutta quella ricchezza che potremmo essere noi stessi ad accumulare al di sopra delle nostre necessità, al di sopra di una giusta previsione di futuro. Pensate quanto costa stare in una RSA da anziani, e se non li hai quei soldi non sai come fare a vivere, se non hai la possibilità di mantenere una tua dignità fino al giorno in cui vai in paradiso. Quindi voglio dire, non parlo dell'accumulo legittimo di una famiglia che deve prevedere il futuro proprio dei propri figli, ma quando invece, e conosciamo casi acclamati dai giornali, anche ultimamente hanno pubblicato la classifica degli uomini più ricchi. Oh, quando dico uomini più ricchi, voi pensate che 27 persone del mondo, quindi hanno la carne come noi, mangiano quello che mangiamo noi, respirano l'aria che respiriamo noi, 27 persone nel mondo hanno di propria proprietà l'equivalente di tutti gli altri che sono cosiddetti poveri. Ma voi trovate che è ricchezza di giustizia? Quindi la ricchezza ingiusta è proprio quella che è un accumulo che non ha ragione, che non genera vita, che non serve, non prende cura delle persone. Ecco, allora concludiamo la riflessione. Servire Dio. Ecco, la parola servire a questo punto è bellissima. Non è uno, come dire, uno strisciare, quasi direi avendo abdicato al cervello, no, assolutamente il contrario, è una scelta, la scelta di vivere fidandosi del Padre. Allora lodiamo il Signore davvero e lasciamo uscire dal cuore una lode al Padre, al Figlio, allo Spirito, che oltre a darci la vita terrena ci aspettano per una vita che dura per sempre e che benedicono il nostro modo di vivere, l'uso dei beni materiali per volerci più bene tra di noi. Ecco il nostro Dio. Dio è amore che crea, il Padre. Dio è carità che si dona, il Figlio. Dio è misericordia infinita, lo Spirito che ci avvolge, ci ispira dal profondo, per poter essere capaci di essere figli suoi. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te.